Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Dovremmo essere in diretta. Per chi ci sta seguendo dal gruppo Facebook Marketing Immobiliare Digitale, siete qui. Grazie per essere presenti in esclusiva sul gruppo. Per chi la sta riguardando in differita da YouTube o altre piattaforme, se non siete ancora nel gruppo, vi aspettiamo dentro il gruppo Facebook Marketing Immobiliare Digitale, la risorsa per gli agenti immobiliari, ma anche persone che a 360 gradi lavorano nel settore immobiliare, che vogliono capire meglio come sta andando l'evoluzione del digitale rispetto al settore immobiliare. Oggi con me un ospite, diciamo, di caratura importante, un brand nazionale, Facile Immobiliare nello specifico. Per chi ha visto, insomma, la presentazione della diretta sa già di chi sto parlando e tra pochissimo sarà con noi. L'obiettivo di questa diretta è parlare dell'evoluzione, appunto, del settore immobiliare e quale sarà il ruolo dell'agente immobiliare nel futuro. Ecco, facciamo andare anche il titolo qua. Se guardo lì è perché c'ho lo schermo lì, quindi non vi preoccupate. Per seguire tutti quanti i contenuti vi invito nel canale YouTube, chiaramente all'interno di questo gruppo, e poi metteremo anche l'audio a livello di podcast, così che chi vuole se la può ascoltare tranquillamente. Spero che si veda, che si senta. Se qualcuno dall'altra parte ci vuole dare un ok o un qualcosa, può scrivere tranquillamente nei commenti, che appariranno a schermo così come ho fatto andare adesso. Se volete far apparire così, boom, qua sotto la foto con il vostro nome, dovete dare accesso a StreamYard, altrimenti non è possibile farlo, perché abbiamo l'esempio specifico Facebook user. Quindi autorizzate StreamYard attraverso questo. Indicazione qua, ossia streamyard.com/facebook, così che sappiamo chi siete e vi vediamo in faccia. Sto parlando troppo, non perdiamo altro tempo, siamo a 3 minuti e 53, partiamo subito con la sigla e sta arrivando il nostro ospite. Eccolo qua, ciao Charlie, come stai?
Buonasera, buonasera, grazie Michele. Tutto bene? Sono a Milano oggi. Mi sono fermato nella mia città per fare questa video. Tu tutto
Bene,
bene?
bene. Tutto bene, tutto bene. Io sono un po' più giù a livello di latitudine, se sto sbagliando con longitudine. Perdonatemi, non sono molto preparato in questo senso, però tutto bene, tutto bene. Il tempo, diciamo, è cambiato, in arrivo il Natale, finalmente, diciamo, ci porta tanti buoni propositi anche per l'anno nuovo e sicuramente, come abbiamo detto anche nella nostra intro e nella presentazione di questa diretta, l'evoluzione ci porterà verso un nuovo anno scoppiettante, un 2022 sicuramente all'insegna dell'evoluzione.
Assolutamente.
Raccontaci un po', Charlie, prima di entrare nel vivo del discorso. In tanti sicuramente ti conoscono, hanno sentito parlare di te. Tu hai una storia, diciamo così, che non nasce con Facile Immobiliare, ma uno storico, diciamo, che mi viene in mente, insomma, un altro brand che era ClientiCasa.it, che è un po' forse l'origine anche di questo tuo percorso con Facile Immobiliare. Ci siamo gustati i tuoi video, le tue interviste, quindi insomma, per chi è addetto ai lavori, probabilmente un pizzico di te ce l'ha già, però raccontaci meglio chi sei, cosa fai e perché ricopri il ruolo che ricopri, insomma.
Guarda, ti faccio un racconto breve, non voglio tediare le persone che sono online. Effettivamente io sono partito come tutte le persone che hanno iniziato a fare l'agente immobiliare un po' per caso. E ho fatto questa attività in un noto brand in franchising dove ho imparato tutto e ho imparato i segreti di questo mestiere. Poi il mondo si stava evolvendo già da qualche tempo, non soltanto oggi. Io penso, se non sono stato il primo, sarò stato il secondo dopo Giuseppe Gatti, che però è un altro segmento, a utilizzare i canali social e il web per quanto riguarda il real estate. Quindi ormai nel 2016 ho iniziato un'attività partendo con casa.it, che era il brand che avevo fondato insieme ad altri miei soci, che la prerogativa era quella di digitalizzare e automatizzare quello che era è un po' il nostro mondo, che secondo me il nostro mondo è rimasto indietro rispetto a tante altre realtà per quanto riguarda la tecnologia, o comunque semplicemente la capacità di comunicare, di fare marketing, di fare comunicazione. Io proprio una bassa stima di quello che noi come agenti immobiliari siamo capaci di fare. E quindi, come ben detto, ho iniziato a fare video, facevo 2 video a settimana. Uno era un video mio dove spiegavo alcuni aspetti del nostro mondo, e un altro era una video intervista a personaggi sempre nell'ambito immobiliare. Questo mi ha portato a intervistare Facile Ristrutturare. Quindi sono entrato in contatto con una prima loro figura, un primo loro manager, che avevo colto in loro un po' la mia stessa voglia, no? Erano molto più avanti di me dal punto di vista dei numeri, erano molto più avanti di me dal punto di vista dei fatturati. Io ero soltanto legato a quella che era la mia agenzia, stavo già iniziando a creare una piccola rete in franchising, stavo sviluppando un franchising che comunque doveva rispecchiare delle idee nuove.
Beh, voi vi definivate la prima agenzia social a Milano, sicuramente, forse addirittura in Italia, insomma, io ricordo questo,
questo slogan. Assolutamente. E infatti quello mi ha permesso di entrare. Poi, capendo che loro stavano già strutturando un'azienda, una holding, che avesse tante aziende, tante quanto sono le richieste delle persone nel mercato immobiliare, lì mi sono buttato a capofitto e ho cercato di fare in modo di parlare con 2 soci fondatori, oggi soci, per creare una relazione. Da lì loro mi hanno aprito le porte a voler attivare, aprire un'agenzia immobiliare. Poi abbiamo fatto una trattativa, loro hanno acquisito, c'è stata un'acquisizione di clienti casa, e per una questione di brand, di marketing, di coerenza di tutto il gruppo, abbiamo deciso di trasformare clienti casa in Facile Immobiliare. Quindi non è che è sparita clienti casa, l'ho chiusa, l'ho proprio trasformata.
È trasformato.
Sì, esatto, ma per dargli più potenza.
Ecco, infatti ho introdotto poi la domanda successiva che un po' ci aiuta a completare il quadro prima di entrare nel vivo della chiacchierata, che adesso hai a che fare con un giocattolino che non è più un giocattolino, tra virgolette, una macchina a tutti gli effetti con diversi punti vendita su strada, immagino, in diverse città italiane. Quindi il discorso, diciamo, che io volevo portare a fare era: che obiettivi avete a livello di business? Dove si inserisce, diciamo, nel mercato Facile Immobiliare, visto che, se non ricordo male, ha avuto uno shift, un pivot di mercato, nel senso che nasce come un'azienda che doveva affiancare in qualche modo gli agenti immobiliari, no? Nel promuovere magari gli immobili da ristrutturare, se non ricordo male. E cosa state facendo quindi per arrivare agli obiettivi di business? Ecco, so che sono domande in parte riservate, in parte molto difficili da rispondere in poco tempo, però se ci dai giusto una pillola prima di entrare nel vivo del discorso.
Cerco di essere sintetico, alcune cose purtroppo non posso dire, perché l'anno prossimo sarà un anno cruciale per noi, al quale stiamo già lavorando in maniera intensa negli ultimi anni. La cosa fondamentale è: stiamo trasformando la piccola agenzia trattata da piccolo imprenditore in azienda. Quindi già soltanto questa è una cosa che è difficile da spiegare, no? Perché le dinamiche che segue una grande azienda sono diverse da quelle della piccola agenzia, dove l'imprenditore che decide, fa, disfa, cambia, decide come pagare, come incassare. In un'azienda ci sono situazioni un po' più complesse, tant'è che noi siamo controllati al 100% da una holding che è un SPA, quindi abbiamo revisori contabili, tutto quello che concerne una società per azioni, e in più c'è un percorso di crescita che ci porterà, la nostra idea è quella di anche di internazionalizzare quello nostro concept, e perché no, anche di possibili scenari di borsa, no? Quindi stiamo valutando tanti aspetti. La nostra idea è quella di costruire sicuramente un brand forte, quindi questa è la nostra, partendo da quello di Facile Ristrutturare, mi permetto di fare il nome, ma è un brand forte, quindi oggi vanta una rete di 1100 architetti. Noi vogliamo fare in Facile Immobiliare, innanzitutto il nostro non è un franchise, è una rete diretta. È un'anomalia, non esiste una rete, un'unica agenzia che gestisce tutte i casi. Quindi tutti i collaboratori lavorano direttamente con ci sono persone che hanno il nostro marchio, posso utilizzare. Quindi ci sono delle persone, tanti collaboratori in tutta Italia con vari livelli manageriali, quindi all'interno dell'azienda si può fare un percorso manageriale, e dove noi siamo gli imprenditori e ci assumiamo tutto il rischio di impresa. Quindi noi facciamo tutto quello che riguarda investimenti, marketing, e fisici, e tutte le persone che lavorano con noi devono fare un loro percorso. Quindi questa è la prima grande trasformazione che stiamo portando, quindi creare la prima rete diretta immobiliare d'Italia. Questo è il nostro obiettivo.
Senti, entriamo nel vivo del discorso. Io intanto qua ho i muratori che stanno lavorando, non so se si sentono i trapani, eccetera. Perfetto.
Non ti faccio ristrutturare.
No, forse no, non sono a casa mia, sono qua a fianco in un palazzo a fianco, stanno rifacendo il tetto e tante altre belle cose. Sai, il bonus 110, no? Bonus facciate, questo è il tema ormai. Speriamo all'ordine del giorno.
Rinnovino la cessione del credito.
Esatto, che è stato il vero sblocco di tutta la macchina. Senti, siamo all'interno di un gruppo che fa del digitale la sua, come dire, la sua filosofia di esistenza. Ora, abbiamo parlato delle piccole agenzie che cercano di diventare grandi o comunque di cambiare, anche di evolversi e quindi di abbracciare quello che è il digitale. Da questo punto di vista, e quindi parlando del ruolo dell'agente immobiliare del futuro, secondo te che cosa ci aspetta nel 2022?
Mettere soldi e dare le loro aziende esclusivamente. Non so se posso fare i nomi, al massimo li fai tu, però abbiamo già degli assaggi, soprattutto nelle realtà. Purtroppo la vera differenza, non ti dicevo prima che c'è una mancanza di capacità di comunicazione, ma è il fatto che un'azienda ha un valore se qualcuno è disposto a comprarla, ok? Il tema è che le agenzie sono strettamente legate alle persone che lavorano all'interno delle loro agenzie. Quindi se tu prendi quell'agenzia e togli le persone che ci sono dentro, l'agenzia non vale più niente e quindi devi iniziare tutto. La cosa che ti permette di fare il marketing è se ti costruisci un brand forte, è che il brand funziona a prescindere dalle persone che ci sono dentro. Poi, se ci sono delle persone valide, hai tutto il vantaggio di tenerti quelle persone a bordo e fare in modo che quelle persone passino. Ma se no, non ti rendono vinculate a quelle persone. Questa è, credo, una definizione sintetica di business del marketing. Quindi creare un brand che ti permetta di avere un valore verso il cliente, a prescindere dalle persone che ci
sono. Sì, diciamo che è un po' alla base di quello che le agenzie immobiliari tutte dovrebbero fare, che in tante ancora non capiscono, che se vogliono diventare il punto di riferimento nella propria zona, che sia il paese nel bel mezzo della Sardegna o della Sicilia, piuttosto che Milano, Verona, un'altra città importante del nord, bisogna essere riconosciuti, essere autorevoli, avere un posizionamento nella testa delle persone, quindi coltivare quello che è appunto la cultura del brand, creare quella che è, come dire, le condizioni per cui appunto crei anche un'azienda che ti permetta poi di farla scalare, si direbbe, no? Cioè che ti permetta di farla crescere, quindi magari seguire in qualche modo anche dei percorsi similari a quello che ti hanno visto protagonista. È chiaro che le ambizioni possono anche cambiare, nel senso che il Gigino immobiliare di Nuoro magari non ha, ecco, un'ambizione particolarmente ampia, alta, e va benissimo così, vuole diventare solo il leader del suo mercato di riferimento della città, ma tutto ciò che hai detto non cambia, cioè devi in ogni caso essere la prima scelta, no, da parte dei clienti, e per farlo devi avere un brand. Se non hai un brand forte è inutile che voglia diventare il leader di mercato, perché a parole tutti sono un leader di mercato, poi nei fatti diciamo che non necessariamente funziona così. A me fa un po'...
Vai. Aggiungo una parentesi, una postilla. La mia direzione in realtà è quella che dove io faccio sempre l'esempio del mondo del calcio, no? Un professionista deve crearsi il suo personal brand, quindi Charlie Cinolo, agente immobiliare, e poi decide di prestare i propri servizi, le proprie prestazioni per un brand, come Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo a prescindere di dove giochi, e poi decide lui in quale squadra giocare. Quindi naturalmente ci devono essere le aziende, la Juventus, il Manchester United, il Real Madrid, che fanno il loro marketing e costruiscono il loro brand. E ogni singolo professionista costruisce il proprio. Questo, secondo me, è quello che andremo ad affrontare da qui ai prossimi 5-10 anni come professionisti. Ma come dovrebbero fare anche gli avvocati, i commercialisti, qualsiasi professionista si affaccia sul mercato.
Senti, ho mandato a schermo una domanda che faccio praticamente a tutti i miei ospiti. Intanto ogni tanto io faccio così perché vorrei far vedere il mio personal brand nella felpa. Cos'è per te la trasformazione digitale? Vediamo se sei preparato.
Guarda, io ti dico per come l'ho applicata io. Io quando ho deciso di creare l'azienda Clienti Case, poi è diventata Facile Immobiliare, che per me è un trampolino di lancio, la mia prerogativa era digitalizzare e automatizzare tutti quelli che sono i processi legati alla compravendita immobiliare, e quindi ridurre al minimo sindacale, al massimo, quelli che possono essere gli errori umani, e quindi fare in modo che un agente immobiliare possa programmarsi il lavoro, non perdere opportunità di business e fare in modo che i clienti siano seguiti in una maniera corretta. Quindi sto sviluppando un CRM super all'avanguardia, dove tutto questo è tracciato. Per esempio, io ho centralizzato tutto il back office e il call center a Roma, quindi io a Roma ho delle persone che prendono appuntamenti, quindi non è che passano la telefonata, prendono appuntamenti di visione e di valutazione per tutti gli agenti d'Italia. Gli agenti se lo trovano direttamente nella loro agenda, che è sincronizzata con la mail e l'agenda di Outlook, e quindi in automatico dentro il nostro CRM ogni agente mette dentro tutta la documentazione dell'immobile, tutte le caratteristiche dell'immobile, quando quell'immobile è visitabile, in automatico il sistema matcha le disponibilità del cliente, dell'agente e dell'immobile. Per me questa è la digitalizzazione, fare in modo che le persone abbiano più tempo possibile da dedicare allo sviluppo di new prospect e di new business.
Quindi sono sicuro che in qualche modo la mia domanda è retorica, no, però per approfondire e spiegare meglio, in qualche modo contendo il piatto, diciamo, con ulteriori informazioni. Quindi per te la digitalizzazione e la trasformazione digitale passa esclusivamente per un software, un tool, un qualcosa di digitale che si applica all'azienda, oppure c'è anche un tema in qualche modo di approccio? Cioè, come posso dire, qual è la fetta più grossa della trasformazione digitale? Sono gli strumenti oppure è qui dentro? Come la vedi?
Prima di creare uno strumento devi avere una logica ben definita. Infatti, quando si crea si fa uno sviluppo software, si fa prima un'analisi logica, quindi un flusso, si disegnano flussi di quello che deve essere la vita e la morte di un'opportunità di business. Quindi se non hai una logica chiara, difficilmente, se non hai idee chiare, difficilmente puoi realizzarlo. Però naturalmente, per definizione, la trasformazione digitale è uno strumento al servizio dell'uomo per fare in modo che quest'uomo possa fare di più di quanto potesse fare prima. Perché chiaro, sennò non avrà nessun senso, no? Serve per dare un'accelerazione a quello che è il potere dell'essere umano di per sé.
Sì, è fondamentalmente così. Poi, sai, io volevo andare a parare in questo anche, e aggiungo quindi sul fatto che in molti hanno visto che qualcosa è cambiato durante la pandemia. Cioè, in tanti se ne erano accorti già molto prima, hai parlato di gatti, hai parlato della tua esperienza, insomma, anche io faccio video dal 2016, quindi si è iniziato, come dire, un percorso anni prima, però il grosso, la fetta veramente importante si è risvegliata nella pandemia durante il lockdown, ha scoperto, diciamo, che si possono utilizzare gli strumenti digitali che prima usava solo per chiamare la nonna, anche, diciamo così, in un contesto professionale. Quindi tutti sono diventati improvvisamente digitalizzati, però magari in tanti ancora non hanno capito che prima di tutto c'è il cambio di approccio, nel senso che non basta, a mio avviso, diciamo, utilizzare un social, essere presenti su un social o avere un CRM all'ultimo grido per essere digitali, tra virgolette, no? C'è tutto un tema in qualche modo di comprensione anche del modello, del fenomeno, come tu l'hai descritto, che prevede, insomma, anche un discorso logico da un certo punto di vista della progettazione. Però ecco, se c'è una pecca che riguarda una buona parte, diciamo, degli agenti immobiliari che operano tutti i giorni, è che mi vengono in mente tutti quei consulenti che contattano le singole agenzie immobiliari una a una per telefono, proponendoli di fare le sponsorizzate su Facebook per fare la raccolta contatti dei proprietari. Cioè, se uno pensa che quella è la digitalizzazione, quindi io sono su Facebook, faccio lead generation, che è ormai sulla bocca di tutti questa parola, siamo messi male, no?
Malissimo. Anzi, mi permetto di di fare un monito a magari chi ti segue, alle persone che fanno parte del gruppo. Quello vuol dire diventare schiavi di qualcun altro, perché continuerai sempre a pagare in base a quanto si alzerà l'asta del web, i lead e quello che sono dei contatti. Quindi non stai costruendo niente, stai soltanto entrando nella ruota del criceto dove più paghi, più contatti hai per il resto dei tuoi giorni. Quello non c'entra niente. Io quello che volevo aggiungere prima era anche il piccolo di Nuoro, di Oristano, deve mettere mano al portafoglio, prendere una persona internamente che segua la propria attività e il proprio brand. Perché se non si può fare marketing se non si spendono soldi. Quindi o ti metti in prima persona, investi tempo, devi imparare, acquisire conoscenze e quindi fare marketing, ma fare lead e basta non è fare marketing.
Sì, sì, assolutamente. C'è il tema delle 10.000 ore che uno dovrebbe mettere in piedi prima di imparare qualcosa, quindi la strada del fai da te la vedo tosta, però si può fare a seconda di quello per cui uno è portato, però sicuramente o avere dei consulenti esterni o avere un consulente, diciamo, che viene assunto a partita IVA, dipendente, quello che è all'interno dell'azienda, per lavorare tutti i giorni proprio, ma non per fare lead generation, per costruire il brand, cioè lavorare sul marketing, prima il marketing, poi la vendita, tra virgolette. La vendita,
la lead generation è un di cui del marketing, no?
Esatto, è una conseguenza che poi dovrebbe essere più efficiente, più efficace, valorizzata proprio dall'attività di marketing che si fa prima, no? Quindi il commerciale arriva dopo.
Io se ho un forte brand avrò anche un minore sborso economico in lead generation, perché naturalmente le persone hanno più fiducia nel brand e quindi sono più disposte a lasciare i loro contatti in qualcosa che conoscono. A differenza di qualcuno che è inesistente e ti chiede soltanto per la prima volta i tuoi dati. Ma è come il rapporto umano, no? Cioè, se uno lo vedi per la prima volta e ti chiede il numero di telefono e dici cosa vuoi, e magari questa persona sai chi è, quindi magari sai cosa fa e sai che è anche bravo, magari io lo lascio più volentieri. È tutta una questione di logica, quello che dicevamo prima.
Senti, questo di cui stiamo parlando adesso è in parte probabilmente la risposta alla domanda che abbiamo a schermo, ossia l'evoluzione della figura dell'agente immobiliare nel futuro prossimo 1, 2, 3, 5 anni. Oltre a quello che abbiamo detto, tu cosa pensi? Cioè, ragionando sull'agente immobiliare medio di Nuoro, di Bari, di dove vogliamo, che non hanno magari neanche le finanze che può avere un SPA come Facile Immobiliare piuttosto che altre grandi realtà che ci sono, cioè la piccola agenzia che mediamente in Italia esiste ha 1, 2, 3, 4 agenti al suo interno, una coordinatrice, e si segue una zona con un raggio di 10 km, mettiamola così. Che strumenti, diciamo, può mettere al suo servizio? Quali armi ha a disposizione? Come si evolverà il mercato e quali saranno le esigenze a cui andare incontro? Che idea ti sei fatto su questo tema?
Oh, devo dire la verità? No, allora, secondo me quello che succederà, e mi auguro che accada, è che il mercato...
Te le vuoi acquisire tutti, te le vuoi...
No, che il mercato si aggreghi, ma uno per migliorare la qualità del servizio che diamo ai nostri clienti e due per migliorare l'aspettativa che i clienti hanno in noi. Perché purtroppo è la verità, una piccola agenzia non ha le capacità economiche nel fare investimenti che può fare una grande azienda, e quindi di conseguenza andrai per forza in sofferenza. Quindi o lavori sul passaparola, su quello che ti conosce e si fida esclusivamente di te, ma se vai a buttarti sul mercato, tieni presente che oggi i 5 anni di oggi, 20 anni di oggi, tra 10 anni saranno proprietari di casa. Quindi che cosa fanno loro? Stanno sul web tutti i giorni e di certo non vengono in agenzia da te, loro si fidano di quello che sono magari le recensioni, di quello che sono i brand, e quindi tutto il mercato secondo me si sposterà su quella che è la capacità del brand di farsi conoscere. Quindi per me bisogna aggregarsi in gruppi più strutturati, non devono essere per forza nazionali, possono essere anche locali, però bisogna, al posto che esserci 10 agenzie indipendenti in una via che si fanno la guerra tra di loro, 10 agenzie che si mettono insieme ne fanno una grande che ha la capacità di strutturarsi e organizzarsi in maniera più efficace.
E come lo traduci questo? In un consorzio, per esempio, oppure intendi proprio brandizzare sotto un unico tetto queste agenzie?
Parliamo di brand, va brandizzato, quindi bisogna farsi anche un po' un bagno di umiltà. Purtroppo noi agenti immobiliari spesso siamo, pecchiamo di arroganza, pecchiamo di incapacità nel vedere i propri limiti. Io quando ho fatto la scelta, non ti dico i dettagli economici, però io stavo avviando un mio percorso di crescita, no? E ho detto, quanto ci impiego a sviluppare un franchising nazionale e quanti soldi devo investire, quanto sacrificio devo mettere? Se accetto le condizioni con le quali che ho accettato entrando in Renovars e con i miei soci, quanto tempo ci impiego a fare quello che voglio fare? La risposta è che in un anno ho aperto 12 città, siamo già circa 100 agenti immobiliari in tutta Italia, abbiamo fatto più di 220 compravendite e probabilmente ci avrei impiegato, una persona normale ci impiega 3-4 anni per fare una roba del genere.
Se va bene.
Se va bene. Quindi deve andare tutto bene, devi fatturare, devi reinvestire soldi, quindi è questo quello che dico, tu devi vedere in prospettiva, è meglio avere il 20 di un milione o avere il 100 di 100 euro, quindi questo è un po' il ragionamento che bisogna fare.
Senti, una domanda che in qualche modo pensavo e su cui ragionavo era questa. C'è stato un periodo in cui io per primo ne sono stato molto affascinato, il periodo Purple Bricks e tutti i derivati, diciamo, delle agenzie online, partito in Inghilterra, UK, poi passato agli Stati Uniti, arrivato in Italia, passando per altri stati europei. Ci sono stati diversi casi di agenzie anche in Italia, alcune continuano ad esistere, ne citiamo qualcuno, a Rock Agents, Dove.it, che erano in qualche modo molto da un certo punto di vista senza negozi fisici fondamentalmente, con agenti sì sul territorio ma senza la solita vetrina su strada tra virgolette. Ci sono altri modelli in qualche modo forse anche come il vostro e comunque anche a scala molto più piccola che potrebbero definirsi ibridi, che non sono del tutto digitali ma utilizzano diciamo degli elementi digitali come i CRM o altri software o il loro forte approccio sui social piuttosto che altre cose, ma mantengono come dire un rapporto ben saldo anche sul territorio. Secondo te qual è il modello che alla lunga avrà più risultati? Cosa pensi dell'ibrido versus full digital?
Non voglio, ti do una risposta diplomatica, non voglio entrare nel merito della concorrenza di altri brand. Sicuramente ognuno prenderà il proprio pezzettino di mercato, chi più chi meno. Io non credo nella totale digitalizzazione di questa figura, perché purtroppo può essere un primo approccio sì, ma le persone poi la casa la vogliono vedere, quindi qualcuno che deve andare a aprire sta casa ci deve essere. Come al fatto che io mi immagino che soprattutto su una persona che lavora tutto il giorno difficilmente non vuole parlare con un professionista, e come la figura dell'avvocato, se può essere digitalizzata o si può fare esclusivamente tramite video. Secondo me tutte le attività professionali non possono essere totalmente digitalizzate, quindi rispondendoti, io sto affrontando il mercato in maniera ibrida e penso che così sarà, magari aggiungendo sempre più gradi di digitalizzazione, automazione, ci permetterà di scremare meglio il cliente e quindi arrivare fisicamente solamente con clienti selezionati e veramente motivati, questo sì, ma poi a un certo punto il vis-à-vis ci deve essere per forza, questa è la mia visione. Quello che farà la differenza sarà la capacità non di fare una battaglia sul prezzo o su chi ti fa pagare meno, ma su quello che è il valore aggiunto, quello che veramente io metto on top a tutti gli altri per i miei clienti.
Certo, assolutamente sì. Intanto allora ci stiamo avviando verso la chiusura, quindi io direi chi ci sta seguendo se vuole può scrivere nei commenti qualunque tipo di domanda che non metta ovviamente diciamo così a repentaglio la figura di Charlie, però fate qualsiasi domanda inerente chiaramente a questi temi che stiamo trattando, siamo aperti alle vostre osservazioni. Quindi andando verso la conclusione, prima dicevamo della tua esperienza in Clienti Casa, che era appunto un'agenzia social. Ora sono passati degli anni, il social si è ulteriormente evoluto, stiamo andando in un'epoca di metaverso, Facebook ha annunciato insomma di recente questo grande cambiamento in arrivo che impiegherà del tempo, insomma una decina d'anni probabilmente per materializzarsi appieno. Ma al di là di questo, che idea hai, diciamo, dei social? Secondo te, un agente immobiliare che rapporto deve avere appunto con i social al giorno d'oggi, tenendo presente che i giovani appunto di oggi sono sempre più social, TikTok è sempre più una costante, chi oggi utilizza TikTok magari a 18 anni, fra 10-12 anni sta comprando casa. Quindi in funzione anche di questi aspetti, i social sono o non sono fondamentali per un agente immobiliare?
Purtroppo è un processo irreversibile. Se vogliamo possiamo fare la lotta ai mulini a vento o dire che non esiste, ma è un po', l'abbiamo visto e rivisto, cioè anche dicevano che internet era una farsa, dicevano che, quindi nel senso, il mercato, cioè io prima a pranzo stavo raccontando a uno dei miei ragazzi che qualcuno dove lavoravo prima mi diceva: no, ma un giorno tutti questi social si ritorceranno contro, la popolazione tornerà agli antichi valori. È un processo irreversibile, poi se vuoi te la puoi raccontare, poi perché ti trovi delle scuse per non utilizzarli o per non adeguarti, ma non è fattibile. Se vuoi rimanere tagliato fuori, questa è la giusta strada, quindi diffidare da quello che è l'innovazione. Oggi è il mercato, e come, non so se tu conosci la storia di immobiliare.it.
Sì, però raccontala pure se vuoi.
Immobiliare.it quando è nata, naturalmente nessuno pensava potesse diventare quello che è oggi, e qualcuno dei grandi gruppi, non faccio nomi, gli disse: io non ho bisogno di te, la gente viene sul mio di sito a cercare le case. Purtroppo oggi se non hai immobiliare.it non puoi fare questo lavoro, detto francamente.
Si è invertito il meccanismo, perché anzi la gente pensa alla casa, non pensa all'agenzia, pensa al portale, va a cercare subito le case nei portali.
Si è voltato il copione, si è il paradigma. L'innovazione è cambiare un paradigma, questa è l'innovazione. Non vuol dire per forza fare PropTech o fare inventarsi il nuovo Facebook, il nuovo Amazon, ma vuol dire cambiare quello che è lo schema di un qualcosa che esiste già.
Allora, intanto è arrivata una domanda per te. Mediazione o consulenza, quale delle due si sposa meglio con il concetto di digitale e ibrido di agente immobiliare? Cosa ne pensi?
Guarda, qua ci sarebbe da aggiungere un altro tema, che è quello della collaborazione e dell'agente di parte, quindi consulenziale. Io credo che il vero mercato sia quello. Quello qua in Italia è un qualcosa di arrangiato, come al solito, che serve a poco, perché comunque io l'ho fatto, faccio l'agente, sono un agente immobiliare, alla fine è difficile stare sempre al 100% da entrambi i lati, no? E quindi non puoi fare il vero mediatore. Sì. Secondo me la consulenza di sarà, bisogna capire come, perché purtroppo ci sono tante realtà che ad oggi non contemplano la collaborazione, quindi sarà un duro lavoro. È una delle cose che ho in testa, ma è quella di creare un network di agenzie che collaborano, ma purtroppo gli MLS non hanno mai funzionato in Italia, probabilmente perché sono stati approcciati nella maniera sbagliata.
Ce n'è anche un'altra: per una piccola agenzia nata da solo un anno, cosa consigliereste per potersi evolvere e far conoscere il suo brand? Anche qui sei il mio ospite, quindi lascio dare a te una risposta, insomma eventualmente io integro.
Allora, dovrei dire, rivolgetevi a Michele, che sicuramente vi sarà aiutato. No, sicuramente la prima cosa da fare è fare una scelta. Voglio investire sul marketing o non voglio investire? Voglio fare in modo, perché tra l'altro gli investimenti sul marketing non è che li vedi domani, li vedi magari a distanza di anni, e quindi devi avere la pazienza di coltivare per poi raccogliere il risultato. E non si può fare tutto, quindi ognuno ha la propria professione. Per quanto io ne possa capire oggi di marketing e di sponsorizzate, ma perché naturalmente mi sono trovato dentro e mi sono appassionato. Ma io la prima cosa che ho fatto quando ho deciso in Clienti Casa di puntare tutto sul web, sul marketing, ho preso una persona che si dedicasse in esclusiva per me, per accompagnarmi in questo percorso. Perché io dovevo andare a vendere e lui doveva fare in modo di costruire il mio brand e portarmi nuove opportunità. Quindi pur poco che sia, ma bisogna iniziare a investire. Quindi se non si ha la capacità... Se non si ha la possibilità di investire, bisogna iniziare a fare un fai da te. E là devi per forza fare un po' di formazione, cercare di capire come fare, la trovo difficile. Però in torniamo sintesi, al discorso di prima.
In sintesi, quindi, tu di dici aggregarsi, o di aggregarsi e mettere magari dei soldi insieme, un gruzzoletto, esatto, ciascuno, e dedicarlo allo scopo, insomma. Quindi il consiglio, secondo te, comunque, per rispondere alla domanda di Facebook user, è cercati qualcuno, appunto, di preparato che ti dia una mano d'aiuto, ecco, sintetizziamola così.
Per forza, bisogna... Ma magari senti più di uno. Io ho sentito, prima di scegliere, ho sentito tante agenzie di marketing, tanti più della persona.
Ci sei, Charlie?
Io ci sono.
Scusa,
sentita la risposta?
Era un po' scattosa, l'abbiamo sentita a tratti. Ho capito che ne hai visto più di uno prima di scegliere.
Esatto. Come in qualsiasi scelta, naturalmente è giusto farsi fare più preventivi, no? Quindi sentire più opinioni e poi si sceglie quella che è la persona più in linea con i propri valori, con la propria visione, la propria filosofia. Però bisogna farsi un'idea. Però bisogna fare la scelta di affidarsi a un professionista, perché da soli non si va da nessuna parte.
O si fa poco, insomma, diciamo così.
Guarda, sì, si fa poco, però preferisco dire che non si va da nessuna parte.
Senti, l'ultima domanda...
A meno che non hai una marea di soldi, eh. Se hai un mucchio di soldi, puoi fare un sacco. Occhio a non bruciarli.
Anche. L'ultima domanda, diciamo, della... chiamiamola la nostra scaletta, poi eventualmente se ne arrivano anche altre, chiaramente abbiamo ancora qualche minuto, quindi scrivete pure se volete. Come è cambiato il modo di investire le risorse pubblicitarie di marketing? Si è passati un po' dalla carta al digitale, se uno dovesse sintetizzare, diciamo, questo modello. Venivamo dal volantino ai magazine, le brochure, per quelli più evoluti, insomma. Adesso abbiamo le Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. Com'è cambiato per il settore immobiliare secondo te? Quali sono le risorse da sfruttare al meglio? Dove dovrebbero investire i propri soldi le agenzie immobiliari se vogliono avere il miglior ritorno sul loro investimento secondo te?
Come dicevo prima, sono entrati grandi player, l'investimento inizia a diventare importante se vuoi avere risultati. Ad oggi, se hai pochi soldi, ti conviene andare su Facebook e Instagram, quindi su quelli che sono, insomma, lasciando stare LinkedIn piuttosto che YouTube, su tutto quello che sono le altre. Google, sì, è importante, però costa veramente tanto, quindi hai a disposizione veramente tanti soldi, o se no è una cosa che perde. Questo a discapito poi dell'indicizzazione di tutta la parte SEO del tuo sito. Anche là il sito, per me il sito degli immobili non ha più senso, il sito deve essere mirato a quello che è il tuo scopo, quindi se tu ti indirizzi a cercare persone che vogliono vendere casa, il tuo sito deve ricondurre a quello, quindi è inutile, tanto la gente va su immobiliare.it, va sui portali a cercare casa, non verrà mai sul tuo sito, è giusto averli perché anch'io li ho, perché naturalmente se una persona capita sul mio sito e vuole farsi una panoramica può farlo. Però gli investimenti marketing vanno totalmente indirizzati sotto quello che è web. Poi, più soldi hai, più puoi diversificare, perché vai sui social, vai su Google, vai in radio, vai in televisione. Il marketing è coerenza e quindi è una sommatoria di addendi, no? Quindi il cliente mi vede in televisione, mi sente in radio, mi vede sul web, vede l'insegna per strada e quindi ho fatto... un ottimo percorso dentro la testa della persona. E naturalmente non posso permettermi tutte queste carte, devo fare una scelta e andare dove ad oggi produce di più. Quindi sicuramente non parliamo di decine di euro. Oggi per fare un buon lavoro ci vogliono qualche migliaio di euro al mese almeno.
Sì, per chi si vuole, diciamo, porre dei risultati importanti, comunque, diciamo, evidenti a fine anno, sicuramente bisogna mettere in conto di investire. Io, sai, Il tuo caso specifico è sicuramente quello di una grande azienda che quindi ha dei piani marketing e dei budget importanti. L'agenzia media, che sta anche lontana dalla città come Milano, che comunque di per sé è molto competitivo, quindi deve avere dei budget ugualmente sopra la media. Però sai, l'agenzia media con cui per esempio mi capita di lavorare spende quelle che hanno più successo, non meno di 1.000-1.200 euro solo in Facebook Ads, a cui aggiungere magari 300-400 euro di Google Ads, a cui aggiungere la consulenza dell'esperto. Quindi se vai a fine anno sei a 30-40 mila euro che vanno via praticamente di questa, in questa giusto, voce, no?
È così, non puoi esimerti dal farlo, ma poi anche tutta la parte grafica. Io vedo delle sponsorizzate imbarazzanti, te lo dico senza mezzi termini, un po' alla mia prerogativa essere diretto, però sinceramente mi vergogno alcune volte di quello che vedo, e questo va, come dicevo prima, a rovinare quella che poi è l'aspettativa dei clienti negli agenti, ma come a volte vedo agenzie su strada con i cartelli appesi con mollette o cose di questo tipo. Purtroppo esistono ancora realtà di questo genere, e fin quando questo tipo di situazioni non vengono meno, avremo sempre grandi problemi. È per quello che dico, bisogna aggregarsi, mettersi insieme, e cercare di fare squadra e fare forza su un brand più forte, quindi essere parte di un brand più forte. Poi come uno lo vuole fare, lo faccia in franchising, in cooperativa, in consorzio, lo faccia come vuole, però da soli, a meno che non si hanno tanti soldi, secondo me non si fa, perché le cifre che hai detto è il minimo sindacale da spendere.
Sì, fa strano per l'Italia parlare di questo, perché nel tessuto, insomma, sono le ditte individuali, sono la maggior parte delle aziende immobiliari, le piccole agenzie, le micro agenzie. Però io ripenso a quando lavoravo in Inghilterra, cioè l'ufficio medio aveva 12-13 consulenti ed erano pochi uffici in rapporto, diciamo, a quello che era il numero di aziende. Quindi c'era una centralizzazione, e c'era anche un discorso che la mediazione lì era l'80-90%, per dire. Quindi il mercato era anche più grande, eppure meno agenzie con più consulenti rispetto a quello che era la situazione italiana. Che invece nel frattempo
anche in Italia c'è quella percentuale là, il fatto che c'è un sacco di sommerso, è quello il problema.
Sì, anche io, ma non lo so però se ci arriviamo a quelle percentuali, sicuramente non è il 50%.
I dati di quest'anno dicono che i privati, gli annunci dei privati sono nettamente dimezzati, proprio dimezzati. Erano 140.000 nel 2020, sono diventati 70.000 nel 2020. Quindi
hanno venduto tutto.
No, secondo me purtroppo questo è un altro grande neo del nostro settore, al quale io sto facendo guerra.
Bene. No, vabbè, adesso l'ultima domanda, scusa, mi viene in mente fuori programma, visto che hai citato una delle battaglie su cui ti interessi, il discorso associazioni. Cioè, secondo te gli agenti immobiliari sono un po', in qualche modo, delle ipocrisie, delle farse, quelle che ci sono a livello di associazione di categoria, di diritti difesi, bla bla bla, dovremmo fare più da soli? Dico dovremmo perché anch'io non operativo, ma sono pur sempre un agente immobiliare, oppure dovremmo appunto metterci insieme anche in questo caso e davvero spingere delle battaglie, non lo so, che la politica fa?
Io tendenzialmente non parlo. Io sono un associato, due primi gruppi, ma così perché per essere associato, per avere un riferimento, ma non ho mai avuto nessun beneficio e neanche nessuno svantaggio. Sicuramente si può fare di più. Non so se è un problema perché non si può, sicuramente dal punto di vista politico, e quindi Parlamento e Senato, siamo poco o per nulla rappresentati, quindi il nostro problema non è tanto quello associativo, ma della rappresentanza politica. Quindi come categoria non abbiamo nessun tipo di, perché quello per esempio a cui sto alludendo è, hanno introdotto tutti gli incentivi per quanto riguarda il mondo dell'edilizia, ma perché per combattere l'evasione fiscale, i pagamenti in contanti, non permette almeno per la prima casa di portare in deduzione la provvigione dell'agenzia immobiliare. almeno per la prima casa, una persona cambia casa ogni quanto, 5, 7 anni, almeno per la prima casa magari chi paga 10, 12 mila euro di provvigione è più incentivato a pagarteli con un bel... No? Però se non c'è questa rappresentanza a livello politico, a tutti fa comodo così probabilmente, anche nelle associazioni, nessuno non lo farà presente dove si possono prendere decisioni. Non so dirti il motivo, non sono dietro le quinte, quindi non mi sono mai fatto un'opinione. Probabilmente nella mia testa c'è di diventare abbastanza grande da poter andare direttamente da chi di dove. Esatto.
Va bene. Allora Charlie, siamo arrivati alla conclusione. La cosa conclusiva è, se tu dovessi dare il consiglio ultimo, diciamo una cosa, a chi ci sta seguendo, a chi guarderà in differita, per prepararsi al cambiamento e all'evoluzione che ci sta attraversando, quale sarebbe?
Sicuramente non pensare che se posso tornare indietro ci siano altre alternative. Va fatta una scelta, va fatta velocemente e bisogna decidere se stare da soli e quindi mettere tasca al proprio portafoglio oppure mettersi insieme a uno dei tanti progetti che ci sono sul mercato, magari insieme ad altri che hanno dei nuovi, ok? E cercare di costruire di qualcosa di strutturato, che abbia una logica, che abbia, non basando tutto sulla guerra dei prezzi, ma cercando di dare più valore alle persone e ai clienti. Quindi quando il cliente percepisce di avere un valore aggiunto nella figura che ha di fronte, allora è disposto a pagare qualsiasi cosa. Se non lo percepisce, dovrai sempre lottare sul prezzo. Quindi costruite un brand forte e che vi possa permettere a lungo termine di poter avere vantaggi non nel quotidiano, ma nel lungo termine, quindi costantemente, per creare un brand forte.
Chiarissimo, sono d'accordo e condivido. Charlie, grazie della tua disponibilità, siamo arrivati alla conclusione, salvo una domanda last minute che può arrivare nei prossimi 30 secondi. Chiudo diciamo dicendo che appunto è stato molto interessante approfondire questi temi con te, sicuramente ci sono diversi aspetti, diverse pillole che si possono estrapolare da quello che si è detto, quindi chi è arrivato fino a qui sono sicuro che potrà prendere appunti per il futuro. Quindi io ti ringrazio e ti auguro insomma il meglio con lo sviluppo e l'espansione del brand. A Cagliari ancora non ci siete, quindi quando apri mi raccomando fai uno squillo.
Stiamo lavorando. In realtà c'è l'ufficio di faccia di strutturare, ma...
Ci sono stato, ho visto.
No, grazie a te Michele, mi ha fatto sicuramente piacere, spero di magari... poterti essere anche di supporto per divulgare un po' quella che è la filosofia, se hai piacere più avanti di affrontare magari delle sessioni più specifiche in qualche argomento specifico, puoi sicuramente farmi un colpo di telefono.
Assolutamente sì, aggiudicato.
Va bene.
Va bene. Grazie Charlie, grazie a tutti e buon proseguimento.
Buona serata.